Allora, dicevamo, questo era il discorso che facevamo prima, i due atteggiamenti nei confronti della morte, no? Uno in qualche modo di contrasto e di antitesi, quindi le mura, quindi tutte le varie questioni che cerchiamo di erigere, per esempio attraverso nei cimiteri, tutte le rimozioni che operiamo del morente e della morte, che però non servono perché la cosa, come dice la morte, il capo tu dovrai chinare è dell'oscura porta al passo andare. L'oscura morte, per cui come vedete ci troviamo chiaramente in un contesto di avversario notturno. La seconda strategia invece è quella della danza, quindi il cerchio, quindi il tempo circolare di cui abbiamo parlato, quindi col rito, con i ritorni, con l'annullamento di questa prospettiva vertiginosa verso la fine che viene stemperata in questi ritorni continui di tutte le varie questioni, a quel punto tu del tempo non sei più signore. Ok? Quindi, come vedete, ci sono diverse saggezze in atto in questo discorso, però quello che dice giustamente scusatemi, Dirò, è questo, ovvero sia che i regimi si strutturano su questi atteggiamenti, ovvero sia il regime diurno è quello dell'antitesi, quindi dell'opposizione muro contro muro, dell'out-out. No? O noi o loro, la costruzione del nemico a tutti i costi, che conosciamo purtroppo molto bene. L'altro regime è il regime dell'antifrasi, quindi del compromesso, quindi del venire a patti, quindi dello sfumare le differenze. No? Mentre da una parte la distinzione mira a diventare sempre più precisa in modo che appunto possa distinguere gli uni dagli altri in modo privo di ambiguità e di errori. Nell'antifrasi la questione è molto più sfumata, è molto più confusionaria, è molto meno accentuata, si campa molto meglio per molti versi e via discorrendo. Quindi i regimi servono a integrare quello che dicevamo prima. Nel momento in cui abbiamo un autore, si può vedere qual è il suo regime di riferimento. Il maestro di Durand, che era un tale Gaston Bachelard, che ha scritto anche bellissimi testi di filosofia della scienza, tra l'altro, ha scritto una serie di analisi dei simboli fondati sui quattro, anzi sui cinque elementi, perché c'è anche l'etere o il fuoco, e ha fatto degli studi di questi autori meravigliosi. C'è uno studio sull'acqua in Edgar Allan Poe che è assolutamente favoloso, e sulle varie possibili declinazioni dell'acqua, perché anche l'acqua è un altro elemento abbastanza complicato da maneggiare. Però comunque il punto è questo: una volta che tu hai capito l'esistenza di questi regimi, li puoi usare come lente di comprensione dell'opera del singolo, ma anche della cultura. E questo è il punto che a noi interessa in quanto sociologi, pur nell'insieme, nella ricchezza di tutte le suggestioni che originano da questo. Il punto è che tu puoi individuare il tono generale di una cultura nell'essere diurna o notturna. E noi siamo decisamente una cultura diurna. Questo è il punto. Siamo decisamente una cultura diurna, come abbiamo visto anche nel farsi dei miti, no? I miti platonici, i miti successivi, l'articolarsi dei discorsi successivi fino al trasformarsi dei miti in altre cose, come abbiamo visto con Cartesio, sono tutti strutturati senza alcun dubbio né difficoltà di esegesi nel diurno. Se voi prendete il discorso sul metodo di Cartesio, troverete tutti gli aggettivi diurni che uno possa farsi venire in mente, tutti lì. Se voi pensate alle caratteristiche che noi pretendiamo, o diciamo di pretendere, perché come si diceva lì c'è da discutere, diciamo di pretendere dalla cultura in cui siamo, c'è sempre la precisione, la luminosità, la chiarezza, la trasparenza, che sono tutti aggettivi diurni, perché sono quelli che hanno a che fare con la luce. No? Sono tutte questioni di illuminazione, distinzione, messa in luce, messa in rilievo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, perché questo è interessante? Perché ci dà appunto una misura in più nella comprensione dei vari modi con cui organizziamo il nostro vivere, operare, eccetera, eccetera. Per fare un esempio più vicino a voi, cosa può essere utile, per esempio, capire qui? Che, tanto per dirne una, il modo in cui noi stiamo trattando il corpo è un modo diurno, come abbiamo detto più volte. Le logiche dell'allenamento, per come vengono messe in atto oggi, le logiche dell'algoritmo, il fatto che l'arto vivente venga ridotto a uno schema astratto, è tutto Verstand e regime diurno. Tant'è che poi l'arto si rompe, molto più di quanto non si rompesse prima. No? Tu diresti, ma come, con queste nuove scoperte, con tutte queste nuove tecniche, con queste nuove strategie, con gli algoritmi, che ci vogliamo fare, gli algoritmi, com'è che i grandi sportivi si rompono il doppio di quanto si rompessero prima? Esattamente per quello, perché della corporeità dello sportivo non c'è traccia. Quello che noi abbiamo è uno schema astratto in un computer, che si comporta in modo perfetto lui. Quando lo riporti nella realtà, si rompe. Non so se avete sentito anche Berrettini, ulteriore problema con gli addominali, probabilmente salta gli ATP Finals di Torino, eccetera, eccetera, eccetera. È un continuo. Rose delle squadre di calcio decimate perché tutta gente ricoverata a destra, a sinistra, rotture, stiramenti, fratture, eccetera, eccetera. Perché? Perché stiamo strafacendo. Perché stiamo chiedendo al nostro corpo di fare cose per le quali il nostro corpo non è fatto, semplicemente. Perché il nostro corpo non è una macchina, ha delle caratteristiche meccaniche, perché chiaramente ha delle caratteristiche meccaniche, ma ridurre il vivente al meccanico è una delle nostre specialità, se la vogliamo mettere così, no? L'abbiamo chiamato artificialismo ed è esattamente questo, ovvero sia immaginare che la macchina sia migliore del vivente, senza nessun motivo razionale, come vi ho detto. Ci sono una miriade di motivi immaginali, questo sì. Perché, come abbiamo detto, per esempio, la macchina è diurna. La macchina è diurna perché nasce sulla base di un progetto esplicito, nasce per dei fini espliciti, è composta di materiali che non si degradano, o perlomeno non si degradano con la velocità del vivente, mettiamola così, anche se poi costruiamo delle macchine in omaggio alla logica economica che si rompono prima delle altre, come abbiamo visto. Quindi anche qui, come vedete, no, ci sono una serie di, come dire, non sinergie in atto. Però la macchina è diurna perché sappiamo perché è lì. Uno dei grandi problemi dell'essere umano con se stesso sta esattamente in questa sua indeterminatezza. Perché siamo qui? Le famose grandi domande che già ci siamo posti. Che senso ha il nostro vivere? Perché dobbiamo fare questo, questo e quell'altro? Ecco, questo è un problema, perché per chi pretende delle risposte, e noi siamo quelli che pretendono risposte più che farsi domande, le risposte non ci sono. È lì il problema. No, nel momento in cui io chiedo perché sono qui, non c'è qualcuno che me lo dice. Sei qui per fare questo, questo e quell'altro, dopodiché te ne vai tranquillo. No, tu sei qui, fine. Dopodiché il motivo probabilmente te lo dovresti saper trovare tu, come abbiamo detto, attraverso la tua cultura attiva, attraverso la conoscenza di te stesso, tutte quelle cose che abbiamo già illustrato a più riprese. Quindi, come vedete, il discorso del diurno è anche il discorso dell'apparenza che facevamo prima, la maggiore importanza dell'apparenza rispetto alla sostanza, no? Perché? Perché il diurno è astratto, questo è il punto. Il diurno mira all'astrazione, tant'è che in questo interessante articolo che mi ero portato dietro, che ci dice lei che uno dei grandi filosofi italiani, che si chiamava Remo Bodei, faceva questa doppia distinzione fra cose, fra oggetti e cose. Perché? Perché gli oggetti sono consumabili, mentre le cose invece hanno sostanza, incarnano il ricordo, la memoria e tutto ciò che torna alla mente. In qualche misura ci forniscono una forma di aggancio, no? E credo che voi questo lo abbiate, se ci pensate un attimo, anche alla vostra esperienza di vita. Ci sono delle cose che non sono, come dire, sacrificabili immediatamente o sostituibili. No, ci sono degli oggetti con i quali abbiamo delle particolari affinità, ci sono delle maglie, dei pantaloni, delle penne, dei libri, ci sono una serie di cose che sostanziano il nostro essere nel mondo molto più di tanti altri discorsi. Quindi, come vedete, il problema è che la res extensa non è una categoria utile per comprendere il mondo da un punto di vista di nostra vicinanza adesso. La res extensa è uno strumento per allontanare il mondo e porlo nella, come dire, nel limbo dello sfruttabile. Tant'è che uno dei grandi filosofi del Novecento, che era Husserl, a un certo punto parlò del momento dell'epifania, quando tu inciampi nell'inutilizzabilità dell'esistente. Cioè, c'è roba che esiste a prescindere da noi. So che normalmente si dice le zanzare, sono anche d'accordo per molti versi, però comunque ci sono, come dire, sostituire la logica dell'esistente con la logica dello sfruttabile è esattamente quello che dicevamo prima, e questo è una forma di antropocentrismo, perché immaginiamo che il mondo sia lì esclusivamente per quanto serve a noi. E questo è un grosso problema, ragazzi, perché quello che serve a noi e l'equilibrio planetario non coincidono. Non so se è chiara sta cosa. Cioè, quello che serve a noi è molto più di quello che saremmo in grado di ottenere se fossimo in equilibrio. Tant'è che la crisi ambientale nasce esattamente da questo, no? Il fatto che ognuno di noi usa molte più risorse per sé di quelle che avrebbe diritto ad usare, perché non ci sono, non per altre ragioni etiche che potremmo pure invocare, ma semplicemente non ci sono. Sapete cos'è l'impronta ecologica? Avete sentito parlare di questa cosa? È l'ammontare di territorio di terra della, l'ammontare di terra della terra, scusatemi il bisticcio, al quale, come dire, del quale avremmo bisogno per soddisfare i nostri bisogni per un anno. E noi regolarmente utilizziamo, sfruttiamo molte più risorse di quelle che ci sarebbero. Quindi regolarmente andiamo a sfruttare risorse che sono di altri, guarda caso normalmente i popoli del terzo mondo, i popoli primitivi, tutti quelli che non hanno queste sofisticate strategie di sopravvivenza e che vivrebbero con poco, allora noi cepiamo le loro risorse, ma il mondo finisce, uguale, perché nel frattempo nessuno di noi modifica in nulla il suo fare, tanto per almeno rientrare nella stramaledetta impronta ecologica. Perciò, come vedete, si tratta di discorsi che purtroppo hanno una serie di ricadute molto concrete. Non c'è assolutamente niente di teorico, sono tutte cose che purtroppo stiamo vedendo e vivendo sulla nostra pelle e che è opportuno cominciare a tenere presenti. Poi dopodiché ognuno farà quello che crede, perché tanto non è che stiamo facendo nessun genere di disciplina o di cosa. Tenete presente però che è un ottimo, un eccellente strumento per capire cose e soprattutto per vedere quanto la nostra cultura, che all'apparenza pretende di essere coerente, razionale, oggettiva, eccetera, eccetera, è profondamente contraddittoria, ancor prima che contraddittoriale, no? Perché, vi ripeto, la gran parte dei temi con i quali abbiamo a che fare oggi, se li analizzi da un punto di vista immaginale, rivelano degli orientamenti che sono in conflitto. La rete diventa in qualche misura solamente uno strumento notturno, no? Quando invece è assolutamente diurna nella sua concezione, nella sua realizzazione. Abbiamo detto, la rete è fatta di cosa? È fatta di macchine ed è fatta di software fatti di 0 e 1, quindi più diurna di così manco applicandosi. Però gode in qualche misura di una fiducia che deriva da un fraintendimento notturno. Non so se è chiara sta cosa. Noi della rete vediamo più l'aspetto protettivo che non l'aspetto di trappola, l'aspetto rischioso, che invece sarebbe chiaramente lì, no? Nell'essere proprio, come dire, sottoposti e sottomessi alla questione. Saprete che tra i gladiatori romani ce n'era uno che combatteva con la rete, proprio era la sua arma, quindi non è semplicemente una trappola, è anche di più, era il famoso reziario che combatteva con la rete. Quindi la rete è uno di questi esempi chiari, no? Abbiamo, quando si tratta di, quando arriviamo a questi grandi feticci del nostro tempo, un immaginario che è, per certi versi, notturno, quello è il punto. Perché? Perché è confuso. Perché dei simboli vede contemporaneamente certi aspetti e non altri. E li mette insieme anche se teoricamente non potrebbero, perché appunto la rete è luminosa, quindi no, dovrebbe essere diurna oltre ogni dire, però nell'essere luminosa poi diventa anche un pericolo e diventa anche un rifugio. Cioè, un po', come dire, piuttosto complicato. Perciò, nel momento in cui diagnostichiamo la nostra cultura come una cultura diurna, abbiamo una serie di tracce abbastanza ormai riconoscibili di come funziona. L'abbiamo detto, uno dei caratteri fondanti del paradigma della nostra cultura è l'essere dicotomico, come abbiamo detto, no? Ovvero sia funzionare per opposizioni radicali e drastiche, out-out, non et-et. Tutto quello che rinvia all'etet, da questo punto di vista, diventa notturno e ovviamente crea problemi. Il cyborg è etet, perché è corpo e tecnologia, non è o l'uno o l'altro come ci aspetteremmo. Come tante altre questioni, esattamente come abbiamo visto, la rete è trappola e risorsa, non è semplicemente l'una o l'altra. Quindi se noi comprendiamo che la comprensione del mondo è più, come dire, prossima, è più efficace, è più operativa anche per molti versi, quando integriamo l'immaginale tra le nostre capacità e le nostre categorie di analisi, siamo già un passo avanti, perché l'immaginale, come vi ho detto, viene sfruttato da tantissimi esattamente perché? Perché la gente non sa che c'è. E questa è un'altra delle grandi schizofrenie, no? Nel senso che il diurno cosa ci dice? Che è soltanto razionale, mentre quello che fa è totalmente immaginale. Tutto il discorso del marketing, come vi ho già detto, è totalmente immaginale, non c'è niente di razionale là dentro. Il discorso del marketing è la creazione di miti, è la creazione di simboli, è l'appeal a delle sfere non razionali di piacere, quindi la materia con cui viene fatto il packaging, il colore del packaging, la forma dei caratteri che vengono utilizzati, più di quello che viene detto, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il marketing e di conseguenza tutto oramai, perché ragazzi tutto è marketing, la politica è marketing, la scienza lo sta diventando, eccetera, eccetera, eccetera. La nostra cultura è una cultura che è fondamentalmente costruita sulle comunicazioni immaginali, ma pretende di essere esclusivamente razionale. Quindi, come vedete, è schizofrenica, proprio fatta e rifinita. Ci siamo fin qui? Ok. Io con questo avrei finito il saggio in questione. Ci sono degli aspetti di quello che abbiamo detto finora che vorreste che dicessi meglio? O mi porto invece sulla comunicazione non verbale, che è un'altra parte interessante che vorrei dirvi?
Non ho capito bene l'aspetto della rete, non c'è, cioè, dove la collochiamo, cioè non sono il perché io ho notato subito l'aspetto negativo,
cioè, esatto.
Ha fatto riferimento a internet in generale, la rete, che diciamo che nella nostra generazione è vista come una cosa positiva, che però cioè, oddio, anche io penso che sia certi aspetti negativi, quindi
sì. Il problema è questo, nel senso che la rete è uno di quei, essendo tipicamente un simbolo, è un simbolo estremamente ampio, del quale noi però, come dire, stiamo mettendo in luce contemporaneamente caratteri contraddittori. Perché da una parte, appunto, la prendiamo come la costruiamo in modo diurno attraverso la luminosità, la luminescenza, eccetera. Ma dall'altra invece invochiamo la parte notturna della protezione. Non so se mi spiego. E quindi, come dire, anche lì c'è un problema, nel senso che quello che vediamo, il motivo per cui avevo scritto il saggio prima, che poi appunto si conferma andando avanti con altri esempi, questo nel saggio non c'è, è esattamente quello, ovvero sia che noi stiamo assistendo ad un immaginario che è sempre più notturno, nella fiction, no? Pensate all'importanza che vengono assumendo sempre di più creature del tutto notturne come il vampiro, come gli dei di Lovecraft di cui parlavamo prima, come gli zombie, no? Tutte queste, come dire, costanti presenze sulla scena sono del tutto notturne, no? Tant'è che, come dicevamo ieri in quel dibattito di cui vi parlavo, lo zombie è talmente notturno che ti divora, quindi è proprio parte del riflesso, no? Quello che abbiamo detto, inghiottire, lo zombie non ti uccide, ti ingurgita. Perché è notturno, essenzialmente notturno, cioè un corpo privo di qualunque altro principio se non l'inghiottire, più notturno di così, patologico però notturno. Quindi quello che noi vediamo oggi è questo, ovvero sì, è una fase di transizione paradigmatica, come abbiamo detto, che non è semplicemente confermata dalle difficoltà della scienza, ma è anche rinforzata soprattutto da questo grosso problema immaginale per cui dopo tanti secoli di rimozione del notturno, di stigmatizzazione del notturno, il notturno torna invece come il famoso rimosso, quindi molto più potente, con un fascino assolutamente irresistibile, tant'è che i vampiri sono esattamente questo, no? Cioè, la creatura del tempo è il vampiro, quello che ti sfrutta, ti seduce, ti affascina, ti morde, ti ingurgita pure lui, insomma è evidentemente un notturno conquistatore per molti versi, che è esattamente la logica, tra l'altro, del personaggio. Però ecco, considerarlo da un punto di vista immaginale ti dà qualche informazione in più, perché nel momento in cui tu appunto tesaurizzi e metti sempre più in primo piano tutta questa serie di figure che sono riconducibili chiaramente al regime notturno, evidentemente c'è qualcosa, c'è un equilibrio che sta cercando di risettarsi, che era il discorso del Tao che abbiamo già fatto, no? Quindi da una parte il discorso razionale, pubblico, politico cerca di essere sempre razionale, ci riesce poco, dall'altra parte il discorso dell'immaginario invece esonda, quindi dalla fiction poi diventa componente dei racconti sui network, diventa una base per i social media, eccetera, 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 e piano piano, no, in una dinamica fluviale per certi versi, permea di sé tutto e tutta la comunicazione, o gran parte della comunicazione che abbiamo. È chiaro che questo ci crea delle difficoltà, perché mentre noi siamo, come dire, convinti in qualche misura di operare secondo criteri diurni, poi di fatto ci troviamo a maneggiare strumenti notturni e non ci si capisce più niente. Fondamentalmente uno dei grandi problemi del tempo è questo. La mancanza di strumenti non è soltanto una mancanza di strumenti intellettuali, concettuali, razionali, eccetera, è anche una mancanza di strumenti di percezione e orientamento all'interno di queste altre dinamiche che sono purtroppo lì, purtroppo per fortuna, ecco questo poi. Prego. Allora, per vedere un altro aspetto di questa dicotomia e vedere quanto in effetti siamo diurni, si può parlare di comunicazione. Perché parlo di comunicazione? Perché noi siamo tendenzialmente convinti, o perlomeno facciamo finta di esserlo come al solito, perché siamo bravissimi a fare come se, che la comunicazione sia un problema di parole. Okay. Quindi le parole giuste riescono a trasmettere ciò che noi intendiamo. Tant'è che se non aggiungiamo nulla intendiamo la comunicazione verbale. Quando pensiamo a degli altri aspetti dobbiamo specificarlo e parliamo di comunicazione non verbale. Ok? Allora, il punto interessante di questa cosa è che questa definizione della comunicazione, che posso cancellare questi ragazzi? Ok. Questa strategia di definizione è una strategia che, come dire, finge di essere neutrale, ma non lo è per niente. Cioè, tutti i casi nei quali qualcosa viene definito in modo residuale sono delle affermazioni gerarchiche. Vi spiego. Abbiamo visto che c'è il terzo mondo, se vi ricordate, no? Come c'era il terzo stato nell'Ancien Régime. Cos'è il terzo mondo e il terzo stato? È tutto ciò che rimane una volta che ho tolto i primi due. Quindi è una definizione residuale. Non so se è chiaro. Tutto ciò che non è una cosa è quell'altra. È ovvio che, per quanto sembri una definizione neutrale, non è affatto neutrale, perché implica la valorizzazione dell'altra. Quindi nel momento in cui dico comunicazione non verbale, sto anche implicitamente dicendo che quella più importante è la verbale. E questo è quello che rimane, quando la tolgo, ma insomma è scarsamente interessante, non so se mi spiego. Quando io definisco qualcosa tramite una negazione, sto valorizzando ciò che nego. Quindi la comunicazione non verbale mi dice che quella importante è la verbale, quell'altra, vabbè, è lì, no? Ce la metto perché tocca, altri proprio soltanto perché non posso farne a meno. Ed è falso come Giuda, perché vedremo subito che nelle teorie della comunicazione l'efficacia della comunicazione è del circa 90% lì. Cioè, una comunicazione è efficace se sa utilizzare gli strumenti di questa, non le parole, delle quali già abbiamo detto, dovrei averle già insultate l'altra volta, come in quanto prostitute, meretrici, vendute, eccetera, eccetera, no? Le parole, ecco, le parole sono, chiaramente, da sole servono a poco. Quindi la comunicazione, è quello che volevo spiegarvi, è fondamentalmente corporea, che ci piaccia o no. Perché sia efficace, deve esserlo. Perché la comunicazione si avvale di una serie di qualità che le vengono da questo. Ok? Sapete cos'è la comunicazione non verbale? Come si distingue? Cioè, la comunicazione non verbale, la comunicazione paraverbale e la comunicazione aptica. Sono tre aspetti diversi che hanno a che fare con l'utilizzo della voce, comunicazione paraverbale, gestualità, comunicazione non verbale, gestione dello spazio reciproco, aptica. Ok? Allora, uno dei miei grandi problemi con questo maledetto Covid è che la mia aptica è seriamente compromessa. Io normalmente sto in mezzo a voi, perché è così che funziona, no? Perché la condivisione di uno spazio, la, come dire, in qualche modo proclamazione di proprietà di uno spazio è importante anche ai fini della comunicazione. Tanto per farvi un esempio, vi ricordate quando eravate a scuola dove stava il professore? Di solito? No, ci manca qualcosa qui. Di solito la pedana sulla quale sta la cattedra. Qui c'è, è uno dei problemi del fatto che stiamo diventando ignoranti. Perché c'era la pedana su cui stava la cattedra? Perché questo tipo di elevazione, come abbiamo visto, è valorizzante. È un altro esempio di verticalizzazione valorizzante di cui abbiamo già parlato. L'essere al di sopra del piano degli altri implica una, come dire, una percezione di maggiore autorità. E come vedete lo sanno perfettamente, ma lo sanno a livello simbolico. Pensate semplicemente alla Chiesa Cattolica, cioè difficilmente gli altari stanno allo stesso livello del pian terreno dove stanno i fedeli. Ci sono normalmente 7 scalini, perché ci sono... No. Vabbè, non sto a farvi tutta la storia delle simbologie della Chiesa e degli arredi, però sono tutte cose che hanno un senso, che tendenzialmente viene percepito, magari non in modo razionale. No? Saprete che la gran parte dell'opera, dell'arte sacra che c'è stata, compresa la scultura delle cattedrali, tutto il modo in cui erano gestite, eccetera, serviva per educare le masse anche, oltre che per in qualche misura influenzarle, no? Perché le masse lo capivano benissimo. Questo livello di comunicazione non consapevole, e lo utilizzavano per i loro nelle loro rielaborazioni, comprensioni, racconti e via discorrendo. Quindi noi siamo perennemente immersi in questo tipo di discorso, okay? Che ci piaccia o meno, anche perché la nostra cultura si è fatta così, come abbiamo detto prima, è passata attraverso quegli stadi, poi dopo sta facendo finta che non siano più importanti, ma vabbè. Allora, quindi dicevamo, comunicazione paraverbale. Che vuol dire? Vuol dire l'utilizzo della voce. Vuol dire il volume, vuol dire l'inflessione, vuol dire il ritmo. Tutta una serie di cose che servono a mantenere viva l'attenzione. Non so se avete presente, io faccio un utilizzo della voce abbastanza variegato apposta per mantenervi attenti. Ma ci sono miei colleghi che tendono al monotono, e io so che molti dei miei allievi poi mi raccontano, cioè le lezioni non se ne poteva più, capita, no? Io ho dei miei colleghi che fanno degli interventi ai convegni, che dopo 5-6 minuti, per quanto tu voglia stare attento, a un certo punto cominci a sfarfallare, pensi ad altro, agli affari tuoi, perché non c'è verso di stargli dietro, cioè ci avete fatto caso. Ma una voce monotono è una catastrofe da seguire, perché non ti dà agganci. Invece ogni tanto uno scarto di ritmo, un improvviso innalzamento, una pausa, quello che è, questa è la comunicazione paraverbale. La comunicazione non verbale vera e propria invece è quella dei gesti. È quella dei gesti che, come forse saprete, viene ritenuta in larga misura più sincera della comunicazione verbale. Che sorpresa, visto che le parole, come abbiamo detto, servono principalmente per mentire, ecco, i gesti corporei in larga misura invece rivelano il vero atteggiamento che tu hai nei confronti dell'altro, una possibile quota di menzogna in quello che sta dicendo. Non so se avete visto la famosa serie Lie to Me qualche anno fa, che era fondata sugli studi di un grande analista delle famose microespressioni facciali e serviva per comprendere quando uno stava mentendo, con tutta una serie di misurazioni di contrazioni e non di muscoli dei quali non siamo consapevoli, quindi sono tendenzialmente rivelano buona parte del non detto che vorremmo nascondere, ma il problema è che non sappiamo a che livello si sta mentendo. Quella era una bella serie, devo dire, se vi capita di dargli un'occhiata, a parte che c'era il Tim Roth che è uno dei, secondo me, dei migliori attori contemporanei, ma era molto ben fatta perché appunto diceva sì, quello sta mentendo ma non sai su cosa sta mentendo. Cioè, tu immagini che stia mentendo su quello che ti sta dicendo a te, ma magari invece c'è un'altra menzogna e quindi la tua diagnosi rischia di essere poco precisa, quindi non c'è niente di meccanico. Però è vero che ci sono una serie di comportamenti, una serie di movenze, una serie di grandi variazioni nell'aspetto che sono indicative. Di solito se qualcuno ti risponde e guarda in alto a sinistra sta mentendo, di solito, chiaramente bisogna andarci sempre coi piedi di piombo, però tendenzialmente l'idea è quella. E questo segue poi tutta un'altra serie di marker di atteggiamento, oserei dire, no? Per esempio se tu parli con qualcuno e quello sta così, saprete che non è un buon segno, perché questo indica autoprotezione e chiusura. Allo stesso modo se parli con qualcuno con le gambe accavallate come lei, in linea di massima c'è poca apertura, può essere un problema semplicemente dovuto alle posizioni. Però diciamo che per chi fa questo lavoro, un lavoro come il mio, stare attento a questi dettagli è importante, perché ti rende più efficace, perché tu scegli l'obiettivo in base alla maggiore chiusura. Se apri quello, gli altri seguono, tanto per dirne uno, e via discorrendo. E il problema qual è? Tanto per farvi un primo discorso in proposito. Che siccome noi siamo una cultura diurna, tutti gli atteggiamenti di apertura verso l'altro che potevano essere presi in considerazione, li abbiamo stigmatizzati attribuendoli a categorie deboli. Lo stolto, l'idiota, il poeta, tutti questi, no? Perché? Perché un atteggiamento di evidente apertura all'altro implica la bocca aperta, no? Tant'è che quando voi siete meravigliati, che fate? Ah! Ecco, il punto è lì. Ma noi abbiamo deciso che guardare qualcuno a bocca aperta è maleducato, insinuante, stupido, no? Tutta una serie di segni che evidentemente segnano una strategia di stigmatizzazione di certi atteggiamenti, anche perché un altro atteggiamento di ricezione verso qualcuno sarebbe quello di stare così. Come saprete, stare a gambe larghe davanti a qualcuno, no? Non è carino. Non è carino perché l'abbiamo deciso noi. Non so se è chiara sta cosa. Cioè, quindi, come vedete, anche la gestualità non è esente da perturbazioni immaginali. Nel momento in cui tu decidi che il corpo è menzognero, il corpo è inaffidabile, eccetera, eccetera, tutti i modi attraverso i quali il corpo può manifestare contenuti che siano contrari alla tua prospettiva vengono chiusi. Quindi devi stare con le gambe strette, i gomiti attaccati al corpo, devi stare con dei vestiti che ti soffocano in tutte le possibili situazioni. Non è casuale, ragazzi. Quella è un'altra delle tante strategie attraverso le quali noi neghiamo la nostra corporeità. Già credo di avervelo detto, ma i nostri abiti si specializzano nel rendere difficile respirare. Oh, adesso mettiamoci pure le mascherine, ma vabbè, quello diciamo che è un discorso che chiaramente è TET, no? Però c'è anche una componente di, no, pensate ai veli, pensate a tutto quello che comunque impedisce il flusso della respirazione, il flusso del respiro, eccetera. Pensate a noi che abbiamo le cravatte, avremmo, uno poi cerca di evitare, però insomma, la cravatta, la cinta, tutta una serie di questioni che servono a farti stare chiuso in te stesso. È chiaro poi che ovviamente a bocca aperta dice che cazzo sei deficiente, no? Sei stolto, sei stupido e via discorrendo, tutta una serie di improperi che servono a stigmatizzare invece un atteggiamento di apertura al mondo. Quello è il bello della cosa. Non so se avete visto quel film con Jim Carrey che si chiama Yes Man. Ecco, quello era carino ed era esattamente, chiaramente, reso in commedia, però il discorso è esattamente questo, che era pure il discorso di Nietzsche. No, che tutti pensano a Nietzsche come il padre del nazismo, per carità non c'entrava niente, ma anzi era uno che diceva dite sì alla vita, basta con questo costante annichilimento dell'importanza del corporeo, questo costante accento sulla colpa, tutte queste cose che ci portiamo dietro in questa che senza tema di smentita definirei una delle religioni più tristi che si siano mai viste sulla faccia della terra, però è quella che ci abbiamo, è quella che ci portiamo dietro, quindi il senso di colpa, quindi l'annientamento del sesso, tutta una serie di cose che è bello avere, no? Sono quei tipi di eredità che ti rendono proprio entusiasta, però ce l'abbiamo, quindi bisogna farci i conti. Però vorrei che capiste questo, non sono atteggiamenti naturali, sono frutto di costruzioni culturali immaginali. No? Non a caso abbiamo valorizzato tutti gli atteggiamenti che implicano la separazione dall'altro, quindi questa, no? Questo stare stretti in se stessi, questo non lasciarsi respirare, questo stare sempre chiusi, e abbiamo stigmatizzato tutti quelli che invece indicano apertura verso l'altro. Che non è male come risultato, insomma, visto che, no? Sarebbero. Quindi, come dicevamo, ci sono questi... Non volevo che... Allora, come dicevamo, ci sono, ma non sono solo questi sono i più comodi, nel senso che nel momento in cui vi trovate ad affrontare un vostro paziente e vedete questo alfabeto di comportamenti corporei, potete già cominciare a entrare in un'ottica diversa sul come comportarvi, perché è chiaro che uno che vi accoglie a braccia aperte, no? Come si dice, non a caso le formule, non è che, ecco, uno vi accoglie a braccia aperte è una cosa, uno che vi accoglie così sulla soglia della porta e non vi fa entrare è un'altra, chiaramente, perché c'è anche, come dicevamo, la gestione degli spazi, eccetera. Quindi tenete presente poi che come dire, l'affidabilità del comportamento aumenta con l'allontanarsi dalla testa. Qui stiamo al contrario della verticalizzazione valorizzante. Nel senso che di norma la parte del nostro corpo più sincera sono i piedi. Allora, se voi state parlando con qualcuno, per esempio parliamo con lei, no? E state così, vuol dire che non vi fa piacere stare lì. Lo state facendo perché siete costretti, però tendenzialmente ve ne andreste. Quindi se la punta dei piedi è verso colui con cui parlate, vi va di stare lì a parlare. Se la punta dei piedi no, va per cavoli suoi, batte, no, sapete? Ecco, una delle questioni che vengono normalmente usate in sede di interrogatorio, insegnando a scienze dell'investigazione e la sicurezza, non ho mai imparato anche queste cose, sta esattamente nel battere nervosamente i piedi a terra. Ma quando tu cominci che... Sono dei segni che tu magari manco ce l'hai presente, perché il tuo cervello non controlla i piedi tanto quanto controlla il resto. Questo è il punto, perché sono lontani. Ed è uno dei motivi per cui noi ai piedi diamo poca importanza. No? Come vi ricordate, abbiamo detto, se prendiamo la cultura orientale e la cultura orientale ha un culto dei piedi, ha uno studio sul piede che non finisce più, con tutta la riflessologia plantare, è in grado di dirti l'area X del piede a cosa rinvia, e ci pieno pure, piuttosto significativamente, quindi potremmo anche lì cominciare a ragionarci. Noi dei piedi sappiamo appena che stanno lì. Ce ne preoccupiamo soltanto per ragioni, come dire, di ovvio a igiene o per altre questioni, ma non è che abbiamo sta percezione del piede, sta capacità della, anche se poi quando capita quello che ti fa il massaggio, oh Madonna come mi piace, ecco, non è casuale, però ce lo risparmiamo perché appunto siamo centrati sulla testa e la testa controlla poco il resto del corpo, i piedi per niente. Ed è in un altro modo la famosa faccenda del sorriso sincero, no? Quella la saprete tutti. Quando qualcuno ti sorride e non sta provando il sorriso si ferma qui. Ma non per cattiveria, perché ci sono dei muscoli che nel vero sorriso si attivano e che tu non sei in grado di attivare da solo, ti sfuggono. Non so se mi spiego. Quindi capita spessissimo che quando leggete nei romanzi o vedete qualcuno, no, quello sorride così e vedete che gli occhi sono fermi. Ecco, quello è un chiaro esempio di comunicazione non verbale funzionante, perché tu non puoi fingere il piacere del vedere qualcun altro. Quindi o c'è o non c'è, e se c'è è perché lo stai provando, quindi lì sei quasi sicuro che c'è un fondamento di contatto con l'altro, no? Perché appunto è al di là del tuo controllo. Il nostro corpo in larga misura, come abbiamo già detto, sfugge al nostro controllo. Noi non abbiamo la sensibilità di questi muscoli, non siamo in grado di controllarli, ma mica solo di questi, già ne abbiamo parlato di tanti altri, no? Evidente quelli della peristalsi, tanti muscoli della schiena che stanno lì, ma te ne accorgi solo quando si incordano per qualche ragione o c'è un problema, perché altrimenti non ne avresti idea. Noi del nostro corpo sappiamo pochissimo, ragazzi, e questo è il punto. E per voi questo sapere di non sapere è particolarmente importante, perché voi sarete in grado di farvi capire da qualcun altro che sta peggio di voi, perché quello proprio non c'ha manco le basi, solamente quando sarete diventati voi stessi consapevoli di tutte le parti del vostro corpo. Eppure lì, come vi ho già detto, non sarà facile, perché spiegare a qualcuno che ha le anche, come è stato con la mia insegnante di Tai Chi per anni, poveraccia, non c'è riuscita, io semplicemente non le sentivo, che devo sentire? Poi a un certo punto, dai e dai, rifacendo i movimenti, rifacendo gli esercizi, improvvisamente ho detto, oh caspita, ho smosso qualcosa, allora ci sono, ecco lì ho capito. Figuriamoci a che livelli, e non sono una delle persone meno avvertite in proposito. Non so se mi spiego. Quindi figuratevi uno che non si è mai posto il problema delle anche, non si è mai posto il problema della come dire, ridistribuzione delle sensibilità, perché qui si tratta, tra l'altro, di ridisegnare le architetture neurali cerebrali. Quello è il punto centrale. Cioè, vuol dire reinsegnare al proprio cervello a percepire parti del nostro corpo, perché il nostro cervello non le percepisce tutte, ma manco lontanamente. Voi fate una prova e cercate di sentire il battito del vostro cuore, che sta lì, quindi non è che ci sono dubbi, no? Non è facile per niente, perché noi siamo fatti in un certo modo, ragazzi, questo con tutti i difetti e i pregi della questione, ma potremmo imparare. Se qualcuno ci dicesse che è importante, se qualcuno ci spiegasse come fare, se qualcuno pensasse che possiamo dedicare un po' più di tempo a noi stessi e non a tutte le stronzate che facciamo normalmente, ecco, a quel punto potrebbe essere non una cattiva idea. Però per voi diventa un problema più serio, perché è uno strumento professionale. Non è semplicemente sto meglio adesso di quando stavo prima, perché mi rendo conto del carico che posso sopportare, di movimenti che posso effettuare senza problemi, eccetera, eccetera, eccetera. È anche un problema di capacità di rapporto con l'altro, è una capacità di insegnamento all'altro, per certi versi, no? Perché se voi probabilmente vi trovate in una certa situazione è perché l'altro si muove male, perché non è in grado di fare le cose in un certo modo, perché non sente dove sbaglia nel fare qualcosa, e se voi non fate in modo che quello in qualche modo impari, fra 6 mesi ce l'avrete un'altra volta sotto, di nuovo più acciaccato di prima e molto meno fiducioso, perché ovviamente sarà stata colpa vostra, senza che ve lo dica naturalmente, no? Va da sé. Quindi capite che questa percezione dell'autopercezione corporea è fondamentale e va praticata nei limiti del possibile. Ci sono, come vi dicevo, una miriade, ora non soltanto discipline orientali, ma anche le occidentali che hanno piratato le discipline orientali, come il Pilates, la Mindfulness, ce ne sono, come dire, un sacco, una sporta di questi discorsi, perché anche lì, come vedete, siamo schizofrenici, no? Quelle sono tutte cazzate, però ce le abbiamo tutte, le cambiamo di nome e diciamo, vedi che figata che ho fatto, siamo molto bravi in questo. Vabbè, comunque, quindi, il problema di tutto questo insieme di comunicazioni qual è? Che, come vi dicevo, nel momento in cui sei in grado di gestirle, il tuo dire, la tua potenzialità di convinzione dell'altro aumentano esponenzialmente. Perché? Perché, ripeto, l'efficacia della comunicazione risiede per la gran parte lì e non in quello che viene detto. Questo è il punto. Quello che viene detto è quasi secondario. Tant'è, come vi dicevo, che se la mia gatta trilla io capisco perfettamente cosa intende. Perché? Perché c'è un tono, c'è un utilizzo del rumore che rende le parole del tutto inutili. Non so se mi spiego. No? Noi abbiamo un immenso alfabeto di rumori, che sono gemiti, che sono guaiti, che sono mugolii, che sono tutte quelle cose che normalmente associamo di nuovo solamente a certe situazioni, che siano terrore, che siano passione, che siano quello che vi pare, ma che invece funzionano benissimo anche per questo tipo di scambi, anche perché spesso e volentieri li emettiamo senza volere, anche lì, perché il corpo ha un suo modo di esprimersi, che non è necessariamente la parola, come abbiamo detto, è venuta molto dopo le capacità espressive del corpo, molto dopo le capacità relazionali del corpo. No? Voi prendete una tribù di scimmie, le tribù di scimmie non dicono una parola, eppure si capisce perfettamente le gerarchie che hanno in atto, i rapporti interpersonali, il piacere che provano per certe questioni di comportamento e gesti e altro. Non serve parlare. Siamo noi che abbiamo deciso che la parola è tutto, la famosa svolta linguistica, no? Tutto ciò di cui non si, parlare, si può parlare e bisogna tacere, come diceva il primo Wittgenstein, che poi ha avuto non a caso un esaurimento nervoso, era così. Però fondamentalmente il punto è quello: noi abbiamo disconosciuto tutto ciò che non è parola, mentre la linguistica contemporanea piano piano sta, come dire, rivedendo le sue categorie e si rende conto, si accorge che probabilmente le prime lingue erano lingue fatte di suoni, non di parole o lettere. Schiocchi, emissioni particolarmente complicate di rumori, pensate, non so se ve l'ho detto, ma pensate all'arabo. L'arabo prevede una serie di suoni per certe lettere che noi non riusciamo proprio a fare. Non siamo abituati, non riusciamo a trovare il modo per emetterli. Ma quindi bisogna fare tutta anche lì una serie di trucchi, che poi ci sono tutti quanti quelli che fanno ortologia, come si chiama? Non mi ricordo più. Ad ogni modo, coloro che aiutano poi nell'utilizzo del linguaggio, che possono insegnartelo. Però, insomma, vuol dire che noi, bene o male, ci siamo sempre più limitati nell'utilizzo della gamma di rumori che potremmo emettere a favore delle 21 lettere che abbiamo, fondamentalmente, no? E anche lì so di più, perché ce ne sono parecchie che hanno doppia pronuncia, doppio suono, doppio rumore, insomma, inutile andare troppo nel dettaglio. Però il punto centrale è questo, ok? L'espressione è qualcosa che va oltre la parola. È una parola incarnata riesce a essere espressiva. Una parola astratta, molto meno, tant'è che quando è che ce ne siamo accorti di questa cosa? Quando abbiamo cominciato a frequentare delle strategie di contatto esclusivamente scritte, ovvero sia quando sono cominciati gli SMS. No? L'SMS ci ha messo inizialmente, poi dopo le mail, poi dopo le chat, poi è quello che vivete costantemente oggi, ci ha costretto a ovviare. E come abbiamo fatto a ovviare a questa mancanza di espressività delle parole? Esatto. Le faccine, non è casuale, no? Che ce ne sono tipo 4.500 dentro il mio Telegram, no? Perché sono quelle che ti permettono di spiegare a quell'altro come ti senti mentre dici qualcosa. Perché la parola in sé non dice niente, no? Quante flame sono partite perché tu non hai detto all'altro ammazza che stronzo che sei così, ma gli hai scritto ammazza che stronzo che sei. E se tu scrivi ammazza che stronzo che sei, quello può capirlo malissimo oppure può prenderlo come un complimento. Ma tu come glielo spieghi? Allora o ci metti una faccina che sorride o ci metti uno con la faccia incazzata, allora a quel punto si è capito tutto. Però è ovvio che è un modo per recuperare le forme di espressività che noi avremmo native. No? Dobbiamo mettercele, perché ci siamo accorti che da sola la lingua non basta, soprattutto se sei costantemente lì attento a quanto scrivi, fai tutte le contrazioni del caso, BRB, PKA, LPO, cazzo sta di questo, ma che tipo di malattia gli è presa? Però è chiaro che quello è operazionale, ma non ha assolutamente nessuna capacità espressiva e di comunicazione. Il che è uno dei motivi per i quali cominciamo ad avere dei seri problemi relazionali tutti, no? Perché il momento che cominci a parlare per sigle, è chiaro che la tua capacità espressiva diventa pari a zero fondamentalmente. Oggi mentre sentivo la radio che c'è uno che fa il ghostwriter di messaggi d'amore, messaggi di simpatia e tutte queste cose qui, che è quello che faceva Cyrano de Bergerac, se avete presente il Cyrano, che era uno molto brutto ma molto bravo a utilizzare le parole, e quindi si prestava le sue parole agli altri che erano in grado, avendo un bel viso, di poter sedurre qualcuno. Peccato che erano stupidi come zucchine, però vabbè, che deriva. Quindi capite che la questione non è recente, ma sta diventando seriamente complessa, no? Nel senso che noi siamo quelli che non scrivono più niente fondamentalmente, vanno a prendere le frasi di circostanza nei siti. Devo dire a qualcuno che la amo, allora già hai 13.000 formati, come io dico più questo? Ah, che carino! No. Vabbè, che devi fare? Però rientra, come vi dicevo, in questo tipo di ragionamento, no? Che le parole siano tutto sommato tutto ciò che conta, e le parole, se non le rivesti del corpo necessario, se non dai loro una sostanza di qualche genere, sono degli strumenti estremamente poco efficienti. Quindi l'espressione verbale, la capacità, il modo di modulare la voce e le espressioni del viso, il modo di gestire il proprio corpo, che non è semplicemente la gestualità, che noi per fortuna abbiamo molto più di tante altre culture. Come saprete, ci sono culture molto meno, molto più contenute della nostra, andando a nord, e il modo di disporsi verso l'altro, come abbiamo detto, anche la propria, il proprio portamento, no? Se stai rilassato, se sei teso, se sei impettito, ce ne sono una miriade. Ecco, tutto questo, se ne sei consapevole, ti permette di mettere in campo una comunicazione molto più efficace di tante altre che invece non funzionano. E soprattutto, se hai a che fare appunto con la corpo, col corpo dell'altro, ti permette di leggerlo molto meglio, al di là di quello che viene detto, perché appunto spesso e volentieri diciamo che se notate una discrepanza tra ciò che viene detto e quello che percepite, probabilmente quello che percepite è più realistico, perché quello che noi diciamo spesso e volentieri lo diciamo per motivi che non hanno nulla a che fare con ciò che stiamo provando, perché pensiamo che l'altro se lo voglia sentir dire, perché crediamo di potergli far fare qualcosa di utile, per tutta una serie di infinite ragioni. Però delle parole ci si può fidare poco. Se le parole sono in accordo con ciò che percepite a livello corporeo, allora è un buon modo per capire se o meno le cose possono o meno andare, no? E questo è un po' uno dei temi che sarebbe opportuno prendere in considerazione quando si parla dei famosi problemi di relazione nelle coppie, no? Che regolarmente qualcuno capisce male quello che voleva fare quell'altro. Perché? Perché non è in grado di leggere il suo corpo, che soltanto le parole sono dei criteri molto poco affidabili. Ma sembrava che ci stesse, sembrava a chi? Perché, no? Voglio dire, ci sono una serie di altri messaggi, altre vibrazioni che ti garantiscono una risposta senz'altro migliore. Semplicemente il conformarsi a una serie di modelli di comportamento che vengono percepiti in modo più o meno formale non è un buon metro di giudizio, e poi dopodiché porta a delle serie conseguenze. Ok, allora direi che facciamo un altro break e dopodiché chiudiamo con l'altro ultima frazione. Parliamo di processo di socializzazione, che è uno dei concetti di fondo della sociologia e vi interessa perché vedremo che di fatto ne siete anche voi parte, perché è una di quelle cose che succedono nella nostra cultura senza che ci se ne renda conto che accade. Ad ogni modo, che cos'è il processo di socializzazione? Il processo di socializzazione non è quello nel quale si esce, si vede gente, si beve un cocktail, no. Questo non c'entra niente. In sociologia il processo di socializzazione è il processo attraverso il quale si diventa membri di un gruppo. Questo perché? Perché, come avrete capito quando ne abbiamo parlato anche appunto delle culture oggettive, delle varie diverse cose, eccetera, eccetera, e come avrete capito adesso che abbiamo fatto quest'altra serie di ragionamenti sull'immaginale, una cultura è molto più di quello che noi normalmente intendiamo per cultura. Noi siamo rimasti alla, come dire, alla questione degli anni 50, perché una cultura è le grandi opere d'arte, i libri, i codici, eccetera, eccetera. No, cultura di fatto è molto più di questo, e ha a che fare con gran parte di ciò che facciamo e siamo quotidianamente. Quindi il processo attraverso il quale noi entriamo in possesso di tutta una serie di codici, di grammatiche, di modi di comportarci che ci fanno essere riconoscibili come membri di un gruppo è la socializzazione, che poi ha anche altri momenti importanti come quelli dell'educazione, no? Per esempio, una delle agenzie di socializzazione più importanti dopo la famiglia è la scuola, per poi arrivare all'università, al luogo di lavoro, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è un processo che va avanti a lungo e si articola attraverso una serie di contributi, spesso e volentieri involontari, anche non percepiti come tali. Però è un processo fondamentale. Per esempio, tutto quello che ha a che fare con la comunicazione non verbale di cui abbiamo appena parlato viene trasmesso per tramite del processo di socializzazione. E anzi fa parte di una componente della nostra cultura che è esclusivamente affidata in linea di massima a questo processo, ovvero sia quella che noi chiamiamo cultura implicita. Si chiama così non soltanto perché noi non siamo consapevoli di averla, ma anche perché chi ce la trasmette non è consapevole di farlo, cioè avviene tutto a un livello di non detto. E questo è un altro buon motivo per, come dire, ridimensionare un tantino la faccenda delle parole, no? Perché? Perché la gran parte di ciò che noi apprendiamo relativamente alle espressioni, alle sottigliezze espressive, agli atteggiamenti, alle emozioni, eccetera, la apprendiamo senza che nessuno ne abbia mai parlato, ma la sappiamo. Pensate alle 1000 sfumature di un sorriso. C'è qualcuno di voi che si ricorda uno dei genitori che gli parlava di sorriso e di come andavano compresi e interpretati i sorrisi? Difficile, sareste i primi. Perché? Perché voi il sorriso lo avete imparato guardando gli altri. In linea di massima, le agenzie di socializzazione primaria, che sono la famiglia, la scuola primaria e il gruppo dei pari. E in questo frangente, cioè nel momento in cui imparavate queste cose, voi non sapevate di starle imparando. Nessuno aveva mai messo su un'azione didattica per insegnarvi la scrollata di spalle, l'aggrottamento delle sopracciglia, l'espressione degli occhi per, eccetera, eccetera, eccetera. Sono tutte cose che vi sembra quasi che siano sempre state lì. È uno dei grandi trucchi relativi a questa faccenda è che noi pensiamo che siano cose naturali, ma non lo sono. Provate a dire di sì e a fare no con la testa. Provate, non sto scherzando. È complicato. Ci devi stare attento, esatto, perché non te viene. Esatto, allora se noi siamo convinti che annuire sia quasi un no. In Bulgaria è il contrario, tanto per dirvene una. In Bulgaria si dice no e si fa così. Scusate, e si fa così, ecco, giusto appunto. Ok, quindi si tratta di gesti che sono intimamente parte di una cultura, ma parte di una cultura. Non so se è chiaro. Cioè nulla della nostra gestualità in linea di massima è umano. Tant'è che sapete che abbiamo mandato un'astronave oltre i confini del sistema solare, una specie di messaggio in bottiglia piuttosto dispendioso, per riuscire a decidere cosa cavolo dovevamo mettere su questa astronave perché ci capissero, c'è voluta l'ira di Dio, perché chiaramente no, quello che è evidente per un americano non è evidente per un cinese, non è evidente per un australiano e via discorrendo. Quindi alla fine hanno optato per una canzone dei Beatles, Obladi Oblada, se siete interessati la conoscete, per lo schema del DNA e per una figura umana con la destra alzata, che è uno dei gesti, diciamo, più universali in assoluto di benvenuto, di buona accoglienza, di intenzioni non bellicose. Quindi, come vedete, la questione è abbastanza interessante da quel punto di vista. Però, ecco, nella questione della cultura implicita e del processo di socializzazione, secondo me l'importanza principale per voi sta esattamente in questo discorso, ovvero sia la cultura implicita, perché la cultura implicita è quella che ci dota di una serie di competenze che noi non sappiamo di avere, ma che quando sono richieste improvvisamente compaiono e funzionano. Pensate a tutte le diverse modalità di comportamento che si adottano in diverse situazioni e contesti. Al modo in cui parlate con qualcuno dei vostri amici, o al modo in cui parlate con i vostri docenti, al modo in cui parlate con i vostri genitori, oppure quello in cui parlate col partner, e vedrete che ognuna di queste situazioni in qualche modo ha delle differenze rispetto alle altre, ha delle convenzioni, ha delle peculiarità, ha dei divieti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi voi siete perfettamente consapevoli della gestione del rapporto con l'altro. Ne abbiamo parlato, se vi ricordate, quando abbiamo parlato del giudizio di status, no? Abbiamo detto che il giudizio di status è esattamente quello che ci permette di sapere quale delle diverse modalità di rapporto adottare. Quindi pensate, una volta che lo interpretiamo in questo modo, quanto siamo più veloci di una macchina. Perché noi, nel momento in cui guardiamo qualcuno, con quello sguardo decidiamo del suo status e sappiamo quale delle diverse grammatiche comportamentali che non sappiamo di possedere utilizzare, e l'utilizziamo. Non so se vi rendete conto della faccenda. Cioè, se io dovessi descrivere tutto questo con un algoritmo, dovrei lavorarci 15 giorni per dar conto di tutto ciò che io capisco, decifro, decritto, interpreto in un batter d'occhio, letteralmente. Le finezze dell'abbigliamento, altra forma di comunicazione non verbale sulla quale avevo glissato finora, però è ovvio che nella comunicazione non verbale rientrano anche tutti gli accessori, quindi i piercing, i branding, i tatuaggi, le pettinature, gli altri varie strategie di abbellimento del corpo, quali le unghie, le depilazioni, tutto quello che vi viene in mente è tutto forma di comunicazione non verbale. E questa comunicazione non verbale è quella che noi decrittiamo quando guardiamo qualcuno, senza pensarci. Non so se è chiara la cosa, no? Quando vi dico... Io normalmente a lezione, quando parlo di cose che avvengono in modo inconsapevole, tutti mi guardano e dicono: quando mai? Ecco, sempre. Cioè, voi non fate altro che adottare comportamenti, giudizi, rapporti nei confronti degli altri senza avere la più pallida idea di perché lo state facendo, perché secondo voi è naturale. Non so se è chiara sta cosa. Quindi, se vi serve un esempio di comportamento non consapevole, il giudizio di status è esattamente quello. A volte no. A volte vi trovate a entrare in una situazione che è palesemente fuori dai vostri canoni, e allora lì uno fa mente locale e dice: che faccio? Come mi vesto? Che gli dico? Come tentitoli, come si dice a Roma? Come la interpello? E via discorrendo. Però nella grandissima parte dei casi questa operazione avviene senza che voi ne abbiate la minima consapevolezza. E nella gran parte dei casi funziona. Tant'è che le volte in cui sbagliate sono le famose gaffe. No? Quelle per le quali hai detto una cosa che non avresti mai dovuto dire, ti sei messo un capo d'abbigliamento che non ti saresti mai dovuto mettere, hai sbagliato clamorosamente a valutare una situazione, ecco, quello è il momento in cui, ops, ti rendi conto che c'era tutto un discorso alle spalle che ti è sfuggito. Però quel discorso è perennemente lì, non so se è chiara sta cosa, ed è perennemente lì tutto ciò che ha a che fare col vostro comportarvi corporealmente. Perché l'aptica, come vi dicevo, è esattamente questo tipo di discorso. Allora, mo, diciamo che se io vengo qui e comincio a parlare con lei così, lei ha un momento di disagio, perché io sono entrato nel suo spazio intimo. Perciò lei sa benissimo che io non dovrei essere lì, in questa fattispecie pure io so benissimo che non avrei dovuto essere lì, ma era un esempio. Però non è che qualcuno gli ha mai spiegato così. Lo sai, no? Lo sai e sai tutta una serie di, come dire, finezze interpretative, raffinatezze comportamentali che sono connesse a questa faccenda. Allora, è ovvio che, ve l'ho fatto ad esempio al cinema, voi andate al cinema, siete 5 in sala, no? E vi mettete, di solito, sparsi nella sala. Arriva il 6° e si va a sedere accanto a lui. Lui che fa? O guardano a dire: proprio qua dove venire a rompere i coglioni? O no? Ecco, quindi tu sai perfettamente che, essendoci disponibilità di spazio, il fatto che quello se venga a sedere accanto è un'infrazione di qualcosa. Quindi o ce l'ho provato, o può attaccare rogna, o è deficiente, può darsi, eccetera, eccetera, eccetera. Ma se tu sei al cinema pieno e c'è sta un posto libero accanto a te e uno ci si va a sedere, non fai una piega. No? Quindi, come vedete, voi conoscete non solo le grammatiche, ma pure le eccezioni. Se tu stai, come dire, dentro un autobus vuoto, arriva uno e ti sappiccia come francobollo, evidentemente non ha niente di buono in mente. Ma se tu sei in un autobus stracolmo e c'è uno che ti si spinge contro perché ce lo sbattono, no? O a un concerto rock, o in un'altra situazione come una via di acquisti particolarmente affollata o Lucca Games. Cioè, noi abbiamo, come vedete, tutta una serie di comportamenti attesi e di eccezioni accettabili ai comportamenti attesi. Mentre sappiamo anche nel momento in cui la cosa non ha l'aspettativa, vi ricordate, l'abbiamo detto, no? Quindi noi abbiamo una serie di aspettative corporee, una serie di aspettative spaziali nei confronti dell'altro, che non abbiamo idea di avere e che si manifestano nel momento in cui vengono in qualche misura tradite. Prima era palese il caso di quello che parlava camminando da solo. Tu guardavi uno che parlava da solo mentre camminava e normalmente facevi un ampio giro per evitare di incrociarlo. Oggi è un po' più difficile perché magari sta al telefono. Però comunque ci sono una serie di comportamenti e di aspettative di comportamento corporeo che, se non vengono, come dire, rispettati, ti spingono a fare una deviazione, a evitare di avvicinarti troppo a qualcuno. Chi si muove in modo strano, chi balbetta, chi ha dei modi di fare palesemente fuori dal normale, per te sono un problema, perché tu resti un animale. Ok? Quindi quando c'è un comportamento fuori dalla norma, tu, per non saperne leggere né scrivere, eviti. Salvo che nei film dell'orrore, che come ben sapete, quando c'è una situazione che tutti scapperebbero, il protagonista di solito già si butta dentro a pesce e non ti spieghi bene il perché, ma ad ogni modo, questa è un'altra cosa. Quindi, noi, come vi dicevo, siamo portatori di una cultura molto sofisticata nella gran parte dei casi, e non lo sappiamo, perché non ce l'ha mai detto nessuno, perché nessuno ci ha messo al corrente, perché quelli che ce l'hanno trasmessa non lo sapevano manco loro. Capite che questo tipo di trasmissione è una delle più affidabili, perché non prevede nessun tipo di intervento, perché è semplicemente un passare. No, si fa così, senza che qualcuno te lo dica, senza che tu sappia che c'è un qualche contenuto trasmesso. Se non lo sai, lo applichi, basta, è tutto in un altro settore, diciamo, della mente, del comportamento e della vita, perché tu lì non ci metti le mani, non intervieni, non critichi, non modifichi, non c'è, lo fai, fine. Capite? Quindi figuratevi quanto di questo non detto e non compreso c'è, perché questo lo conosciamo, ma potrebbe esserci anche dell'altro. Quando vi parlavo del fatto che l'attenzione è un concetto estremamente discutibile, avevo esattamente questo in mente, nel senso che noi siamo consapevoli di ciò di cui siamo consapevoli. Dopodiché, no, come abbiamo detto, io so di non, che, non posso, che non posso sapere, c'è anche lì tutta un altro registro di cose alle quali io reagisco senza rendermene conto. Come abbiamo detto, le istanze immaginali, ma queste le conosciamo, magari ce ne sono altre. Registri olfattivi, registri chimici, registri energetici. Boh, non l'abbiamo mai cercati, semplicemente perché eravamo convinti che noi fossimo delle famose monadi alla Leibniz, no? Belli chiusi, finiti, compatti. Che problema c'è? Il mondo da là, noi da qua, tutti sereni. Ecco, non è vero, quindi bisognerebbe cominciare a trarre delle conseguenze da questo errore madornale di prospettiva che abbiamo messo in campo, no? Perché noi reagiamo al mondo. Reagiamo al mondo, lo sapete benissimo, reagiamo alla natura, reagiamo agli ambienti naturali, reagiamo a situazioni negli ambienti naturali, quindi possiamo decidere che si tratta sempre soltanto di un problema chimico? Per carità, facciamolo, chi se ne frega, ma tanto non lo capiamo uguale. È una di quelle spiegazioni che lasciano un po' il tempo che trova. Comunque, ne avevo parlato del pruning con voi? Del cervello, delle diverse modalità del cervello di essere, eccetera? Ok, allora ne approfittiamo adesso. Allora, come accade questa cosa che vi ho appena detto? Non è il frutto di un gioco di prestigio, ma accade in larga misura per una serie di dinamiche interessanti da considerare. Una è che, come vi ho già detto, l'io compare molto in ritardo rispetto alla nostra venuta in vita. L'io, essendo, come abbiamo detto, un complesso, essendo una funzione cerebrale o spirituale, o come la vogliamo definire, come dire, ci fa pensare di essere coincidenti, cioè che il nostro esistere, il nostro vivere sia limitato e concluso in esso. Ma non è vero, nel senso che noi per i primi 6 mesi di vita, in linea di massima, viviamo senza l'io. Perché l'io arriva 6-7 mesi dopo la nascita. Ma noi non è che non ci siamo, come abbiamo già detto, cioè è questo che per noi è difficile riuscire a comprendere, il fatto che si possa vivere senza essere consapevoli di ciò che stai facendo. Però, come vi ho detto, noi spesso non siamo consapevoli di quello che facciamo, eppure viviamo uguale. Quindi, ecco, ragioniamoci. Allora, che succede? Perché questo è importante? Perché coincide con un'altra condizione particolare, ovvero sia che il nostro cervello, nei primi 3 anni di vita, è in una situazione completamente diversa da quella che ci sarà dopo. Cioè, ha molte, molte più connessioni neurali potenziali. Quindi, se voi mettete insieme la mancanza di consapevolezza e una ricettività agli stimoli esterni potenziata all'ennesima potenza, cosa ottenete? Che in quei 6-7 mesi in cui noi siamo vivi ma non c'è il nostro io, noi immagazziniamo una montagna di informazioni. Capite? Perché siamo in un ambiente dove qualcuno sta facendo delle cose, qualcuno che per noi è importante a un livello profondo, la famosa teoria dell'attaccamento, ne avrete sentito parlare, suppongo, eccetera, e di conseguenza questo qualcuno ci trasmette le sue gestualità, la sua espressività, i suoi comportamenti, i suoi valori, tutta questa immane questione e montagna di cose, noi la introiettiamo e poi quando man mano l'io compare, è lì. Ecco perché all'io sembra che sia naturale. Perché lui non c'era quando si è depositata, per cui siccome lui pensa di essere arrivato all'inizio e noi non ci ricordiamo ovviamente i mesi precedenti, la faccenda è fatta e conclusa. L'io ci racconta che è sempre stato lì con noi, che noi siamo sempre stati consapevoli, anche se, ora non so voi a quando risalgono i vostri ricordi più remoti, ma io mi fermo quasi senza esitazione ai 3 anni e mezzo, 4, e già credo di star, come dire, esagerando. Prima non mi ricordo assolutamente nulla. Quindi, c'era, non c'era, com'era, non ne ho la più pallida idea. Noi sappiamo benissimo che lo sviluppo cerebrale nel bambino è ancora parziale, quindi ci sono tutta una serie di squilibri, di possibilità, di accessi anche, no? Non è casuale che poi diciamo che il bambino in qualche modo è sincero, il bambino è quello che rivela le convenzioni, no? Tutta la varia faccenda del re nudo, tutte le fiabe che avete sentito in proposito, pascoli e via discorrendo. Perché? Perché il bambino si presume sia privo di tutta una serie di letti di Procuste, possiamo dire, adesso che lo sappiamo, che poi lo porteranno a fingere che il mondo sia in un certo modo, no? Essere pronto a negare l'evidenza, quello che facciamo noi normalmente. Però, ecco, il problema è questo, è che noi sappiamo dalla nostra scienza, che riteniamo affidabile, quindi credo che non ci sia ragione di negarlo, che invece, appunto, il bambino per un lungo periodo di tempo non c'è un io, è lì, è un essere vivente. No, come un cane, come un gatto, non so, come ci pare, probabilmente. Diciamo che loro sono decisamente più presenti a se stessi in quei frangenti. Però, di fatto, è lì, esiste, vive, apprende e non sa. Quando arriva l'io, si trova tutto questo enorme arsenale di questioni già lì, e le usa, pian piano impara ad usarle, no? Più o meno consapevolmente, spesso e volentieri, ripeto, senza averne la più pallida idea. Perché si dice che noi abbiamo una lingua madre? Esattamente per questa ragione, perché noi della lingua sappiamo molto più di quanto non sappiamo di sapere. Quando si dice a orecchio, mi suona, non mi suona, perché la lingua non è semplicemente un problema di aggettivi, sostantivi e composizioni, è che certi aggettivi vanno con certi sostantivi e non con altri, certe frasi si usano in certi contesti e non in altri, eccetera, eccetera, eccetera. La lingua è molto di più della grammatica della lingua, che pure normalmente non sappiamo perché andiamo a occhio. Però quel sapere da lingua madre deriva esattamente dal fatto che tu sei stato immerso sin dall'inizio in questa lingua e l'hai fatta tua. Molto più di quanto non sarai mai in grado di dire. Non so se è chiara sta faccenda. Ecco perché il livello di padronanza massima della lingua è quello madrelingua. Perché vorrebbe dire che tu sei in grado di parlare un'altra lingua con la competenza che ha uno che c'è nato, cosa che difficilmente accade, forse. Dopo tanti anni di immersione in un contesto può anche darsi che te ci avvicini, però quel tipo di, come dire, competenza spontanea, di maestria non voluta che utilizzi normalmente, difficilissimamente lo otterrai, perché il tuo cervello è diverso. Perché è diverso? Perché a un certo punto, intorno ai 3 anni, accade una cosa che si chiama pruning, ovvero sia in italiano potatura. E tutte le connessioni neurali che non sono state attivate durante quel periodo vengono rimosse. Quindi il cervello del nuovo nato è qualcosa di irripetibile. E qual è il trucco? Una volta che ce ne siamo accorti, abbiamo cominciato a escogitare trucchi in proposito, perché siamo fatti così. Quindi non so se vi è mai capitato, avete dei rapporti con bambini piccoli, coppie che hanno bambini piccoli, voi avete bambini piccoli, non lo so, però se guardate scoprirete che i giocattoli ultimamente, soprattutto per quella fascia d'età 0-3, sono per noi praticamente insopportabili, perché sono tutti lampi luminosi, colori, movimenti, un casino della Madonna. Da un certo punto comincia ad avere una forma di vertigine. Perché? Perché sono fatti apposta per sollecitare il più possibile della la parte del cervello che poi dovrebbe rimanere. Questo non vuol dire che ci sia anche qui un determinismo per cui quello che ha avuto, come dire, tanti stimoli da piccolo poi è molto più intelligente degli altri, perché può essere un perfetto deficiente lo stesso. Però potenzialmente invece sì, nel senso che tra un bambino che venga accudito anche da genitori che non sanno di tutte queste finezze, ma che comunque lo portano con sé, gli parlano, gli fanno sentire musica, vedere cose alla televisione, eccetera, eccetera, eccetera. E un bambino che invece viene lasciato lì, poveraccio, per 3 anni, con un giocattolo uno e non gli si dice nulla, diciamo che quell'altro parte in una posizione di vantaggio. Che poi dopo, come dire, ne faccia tesoro e la realizzi, non è detto. Però tendenzialmente è una delle cose che andrebbero tenute presente. Oh, questo perché? Perché man mano che la consapevolezza prende piede, tutti quei dati diventano troppi. No? C'è il famoso information overload, avete presente, quando c'hai troppe informazioni. Ecco, non te lo puoi più permettere. Per cui diciamo che tendenzialmente questa fase cerebrale è una fase che coincide con una scarsa formazione dell'io. Abbiamo visto che l'io compare intorno ai 6-7 mesi, si sviluppa per un paio d'anni, dopodiché diventa troppo presente, per certi versi probabilmente troppo padrone della situazione, perché continuano ad arrivare tutte quelle informazioni. Quindi il cervello torna a uno stato che è quello che poi abbiamo noi per un lungo lasso di tempo, finché non cominci a rincoglionirti come me a un certo punto. Ma vabbè, queste sono quelle cose che capitano. Ci siamo? Quindi capite che questa fase 0-3 è cruciale per molti versi. Io lo dico anche a voi, non ho avuto figli, quindi non l'ho potuto applicare, però dovesse succedervi, io vi consiglio caldamente di prendere una tata che parla un'altra lingua. Possibilmente una lingua complicata, arabo, cinese, russo, qualcosa di questo genere. Perché? Perché vostro figlio in capo a 3 anni si trova uno stato di doppia lingua naturale che non può essere che piacevole e utile in un futuro. Gli date una pensione da subito fondamentalmente, e quello si diverte pure, quindi voglio dire, meglio di così difficilmente. Perciò, perché? Perché in quel momento appunto le cose entrano. Io vi faccio un esempio molto banale, me stesso, mi uso spesso come, perché io ho avuto la fortuna di avere una nonna che parlava francese, che non sapeva nulla di tutto questo, però era una donna intelligente, e quindi lei mi ha sempre parlato in francese, che viveva con noi, quindi io da che sono nato in poi ho avuto sta voce francese. Io il francese lo odio, una lingua che mi sta qua. Perciò le ho continuato a rispondere, sapete come sono i bambini, no, stronzi, lei parlava in francese, io rispondevo in italiano, una cosa o un'altra. Poi a un certo punto, crescendo, mi sono detto, ma però, mi sembra che forse potrei anche usarlo questa cosa, no? Mi sembra stupido rimanere con questa frattura col francese. Quindi ho fatto tutta la serie degli studi universitari in francese, e io ad oggi parlo francese quasi come un francese. Ogni volta che incontro i miei colleghi francesi mi fanno, come cazzo fai a parlare così te? Io dico, perché mia nonna mi ha parlato per 3 anni, 5 anni, 10 anni, 20 anni, però soprattutto i primi, i francesi. Quindi a me il francese mi viene naturale. Non so se è chiara sta cosa. Ecco perché vi dico, se potete fatelo, perché è veramente una risorsa impagabile. Capite? È veramente una risorsa impagabile. Al di là del fatto che, come abbiamo detto, un'altra lingua è un'altra forma mentis, quindi ti spinge a fare altri conti, perché quello che vorresti dire non lo puoi dire perché non c'è. capite? E c'è invece dell'altro che tu avresti voluto dire in italiano e non l'hai. È incredibile quanto avere un minimo di competenza linguistica ti permette di renderti conto dei diversi approcci, le sfumature, i modi nei quali noi consideriamo delle cose che sarebbero normali, no? Invece appunto, cioè noi per esempio, pensate al rapporto con la fame e la sete, no? Ci sono delle lingue che dicono ho fame, delle lingue che dicono sono affamato, pensate al mi piace oppure l'inglese I like, da una parte è passivo, dall'altra è attivo, sono delle prospettive immense se ci pensate quanto cambiano il modo in cui ti poni nel mondo. Sembra banale, ma non lo è per niente, perché tradurre il fatto che qualcosa, che tu apprezzi, qualche che non si dice in italiano, no? Dire che ti piace, I like it, è molto più attivo di quanto non mi piace, perché mi piace in qualche misura è come se questo mi stesse, no? Facendo qualcosa, invece quell'altro sono io il titolare di questa sensazione, di questo sentimento, ed è completamente diverso. Quindi ci sono tante tante cose che sono estremamente interessanti e ti rendono capace di capire meglio te stesso, il mondo in cui vivi e che ti scorre. Ora, perché vi ho parlato del processo di socializzazione? Perché al di là di questa questione degli alfabeti comportamentali, che è importantissima, è comunque anche il processo appunto che ti mette, come dire, ti aggiorna continuamente sui cambiamenti, perché come abbiamo detto la lingua è una cosa viva e cambia costantemente. Le grammatiche sociali cambiano pure loro, voglio dire, oggi non ci si comporta in modi che 10 anni fa sarebbero stati impensabili e via discorrendo, quindi questo processo di fatto è un processo che dura lifelong learning, come si dice oggi, dura per tutta la vita. E diciamo, le agenzie di socializzazione che si distinguono in primaria e secondaria a seconda del tipo di rapporto che le fonda o che vige al loro interno, sono, come abbiamo visto, di due tipi fondamentalmente, quelle consapevoli e quelle inconsapevoli. Quelle consapevoli sono chiaramente la scuola, tanto per dirne una, l'università, in parte il mondo dell'azienda lavorativa, come abbiamo visto lì, purtroppo il ragionamento sulla formazione del dipendente si presta a tutta un'altra serie di interpretazioni, di fraintendimenti. Però qual è il problema? Che l'altra parte, quella più importante secondo me della socializzazione, la fanno quelli che non sanno di starla facendo. E al di là della famiglia, come abbiamo visto, al di là del gruppo dei pari, che sarebbe il gruppo degli amici per certi versi, quello che c'era prima e che oggi comincia a scarseggiare, quelli che andavano al parco insieme, i ragazzi del muretto, sapete, le comitive, tutte queste cose qui che ultimamente si sono un po' hanno perso un po' di terreno. Però il problema è che di fatto, essendo un processo così pervasivo ed essendo noi esposti agli altri costantemente, ognuno di noi è un'agenzia di socializzazione. Questo è il problema. Nel senso che io lo so, ne faccio parte, vabbè, per cui non è che questo sia particolarmente sorprendente, però quando vi ho detto più volte che dovete in qualche misura ragionare dell'insegnamento al paziente, io intendevo esattamente questo. Perché voi siete titolari di un sapere e di una consapevolezza che lui non ha. Non so se è chiara questa cosa. Mi rendo conto che implica, come dire, un incremento di responsabilità. Però mi rendo anche conto del fatto che se noi queste cose non le diciamo a nessuno, pretendere che tutti gli altri che si trovano nella stessa situazione lo facciano spontaneamente non è giusto, non è corretto, mentre dovrebbe essere il caso. Perché questo processo purtroppo è uno di quelli meno valorizzati e compresi nella società. Che questo che significa? Significa che siccome appunto in larga parte avviene senza che nessuno se ne renda conto, la società, la nostra in particolare, ha costruito una serie di altri modelli di comportamento che sono devastanti per il processo di socializzazione. Non so se vi ricordate quando abbiamo parlato del ruolo. Abbiamo detto che ci sono conflitti di ruolo, spesso e volentieri, no? Ovvero sia delle aspettative di un certo sistema che si scontrano con le aspettative di un altro sistema e si sceglie a favore dell'uno o dell'altro. Ecco, allora, il conflitto tradizionale, che è quello casa-lavoro, tanto per capirsi, ha delle ricadute sul processo di socializzazione devastanti. Perché nel momento in cui tu, padre, tu, madre, ti percepisci più come un lavoratore che non come un padre o una madre, non fai più quello che ci si aspetterebbe che tu facessi. Non trascorri tempo con tuo figlio, non gli trasmetti quasi nulla e lasci tuo figlio in balia di quelle che noi chiamiamo agenzie vicarie di socializzazione, ovvero sia dei sostituti fondamentalmente, perché il vicario è uno che sostituisce, che sono i social media e la televisione. Che ci piaccia o no, purtroppo questo è quanto. E dov'è il problema? Allora, il problema per esempio sta nel fatto che la televisione può essere un eccellente strumento di socializzazione, purché però ci sia qualcuno che ti insegna a decrittarla, a interpretarla. Perché la televisione in sé, adesso forse lo riconoscerete se cominciate a farci caso, offre delle modellizzazioni estreme, no? Che sfiorano la caricatura, soprattutto in Italia. Perché se voi guardate un serial italiano e un serial americano o inglese o di dove vi pare, vi accorgerete che in linea di massima nei serial italiani i caratteri sono più accentuati del normale. Pensate soltanto a, che ne so, al commissario Montalbano, che era, secondo me, molto buono come lavoro, però i caratteri secondari sono dei caratteri che non ti aspetti di incontrare nella realtà, perché sono macchiettistici in un certo senso. E noi questo ce l'abbiamo un po' come difetto, come, diciamo, debolezza generale. Però vale per tutta la televisione. Perché? Perché la televisione deve raggiungere il più vasto, la più vasta audience possibile, e farsi capire dal più vasto numero, dal più alto numero di fruitori possibile. Quindi non può lavorare sulle finezze. Quindi l'espressione di gioia in televisione non è un'espressione di gioia contenuta, un'espressione di gioia dissimulata, un qualche forma di understatement. È uno che fa che non vedrai mai nella vita normale. Non so se mi spiego. Cioè, voi provate a fare i sorrisi che fanno in televisione, rifateli. Io ogni tanto ci provo, mi vengono dei grampi alla faccia perché non ci riesco. Cioè, quei sorrisi che tu vedi, che vedono tutta una chiostra dentale, tutta bianca, scintillante, meravigliosa, tu non li fai mai. Perché allora loro li fanno? Perché anche quello che non sa niente di sorrisi deve capire che quello che sta sorridendo è contento. Quindi tutte le varie espressioni che voi vedete in TV sono tutte al di sopra della norma, sono tutte al di là del... so più di quello che ti aspetteresti in una vita normale. Quindi se uno nasce e viene educato all'alfabeto delle espressioni dalla televisione, non le troverà mai le espressioni che cerca. Non so se è chiara sta cosa. Perché tu devi vedere le persone normali, devi vedere l'utilizzo che fa normalmente tuo padre, tua madre, tuo fratello, tua zia, tua nonna, chi te pare, di quell'espressione. Non uno che vede in TV, perché quello che vede in TV ha il problema che deve farsi capire pure da uno che non ci ha mai capito niente. E quindi amplifica l'espressione, la ipermodula. Capito? Nel momento in cui tu hai imparato solo attraverso quelli, non hai imparato, perché non li troverai nella vita normale. Come non trovi quelle bellezze che ti fanno girare la testa, che pare in televisione, sembra che dovunque tu entri è pieno di schianti maschili e femminili, poi esci per strada e dici, dove stanno? Ecco, non ci sono. Allora, allo stesso modo, le espressioni, i comportamenti, le battute, tutto quello che c'è in TV è tutto iper, no? Sovradeterminato da questa esigenza di comunicazione. Per cui se tu stai con uno che te lo spiega, va bene, ma se pensi che quella sia la realtà, sei rovinato, perché poi quando cercherai di far collimare la tua esperienza di vita con quello che ti aspetti, le chiacchiere stanno a zero. Quindi capite che in particolare la famiglia è una di quelle che noi chiamiamo istituzioni, non a caso, delle più importanti nella nostra cultura, o perlomeno dovrebbe essere ritenuta tale, perché non ha soltanto quello che adesso noi gli abbiamo ritagliato intorno come questo scopo di, come dire, i famosi due cuori in una capanna, quindi di soddisfazione affettiva, di conferma, del riconoscimento reciproco, e finisce lì. Perché la famiglia è anche uno strumento istituzionale di prosecuzione della cultura. Non so se è chiara questa cosa. E il fatto che questo ruolo non venga riconosciuto è lesivo. Per certi versi, per altri meno, perché come abbiamo visto il fatto di non sapere di fare le cose ti permette di farle in un certo modo. Però se io poi non ti metto in condizione di farle per niente, perché tu non ci sei mai a casa, come funziona sta cosa? Non so se mi spiego. Quindi noi dovremmo in qualche misura fare lo step ulteriore e renderci conto del fatto che questo scopo della famiglia è altrettanto importante, se non di più, dello scopo lavorativo. Se avete sentito qualcosa in proposito, saprete che questa è la base del dibattito che c'è attualmente sia in Italia che all'estero in Europa sulla possibilità per i padri di prendere le ferie per la prole che prima non c'era, no? Al nord le ferie che vengono date alla madre sono esattamente uguali a quelle che vengono date al padre, perché siccome quelli leggono un filo di più si sono resi conto che sono due figure che sarebbe opportuno ci fossero entrambe nell'educazione dei figli. Noi continuiamo ad avere i padri che non ci sono da un certo punto di vista nell'educazione dei figli. E se gli dici che dovrebbero prendersi le ferie per andare a educare i figli, ti guardano e dicono, ma perché pensi che succede? Vabbè, senza che indulgiamo in tutti i vari pregiudizi in proposito. Però è una cultura che ci manca completamente, no? Laddove dovrebbe essere invece parte integrante del modo di crescere. Perché il modo di crescere il figlio, al di là della soddisfazione del papà e della mamma entusiasti, da un punto di vista sociologico è anche una preparazione delle nuove generazioni che porteranno avanti quella cultura oggettiva. E se loro di questa cultura oggettiva non sanno niente, che portiamo avanti? Domanda molto interessante, perché toccherà pure porsela, visto che ci siamo abbastanza su questo tipo di situazione, no? Non è casuale che la memoria storica scompaia, che non... tante cose che si ritenevano caratterizzanti dell'intera cultura italiana fino all'altro ieri, oggi siano scomparse e non se ne parli più e via discorrendo. Potrà essere un pregio, io ho qualche difficoltà ad ammetterlo, però potrebbe pure darsi. Francamente al momento mi sembra una notevole perdita, però ognuno. Poi è libero di pensarla come vuole. Ok, ci siamo su questo? Qualche dubbio o chiarimento su quest'ultima parte? Bene, sono l'esame in un quarto, direi che abbiamo fatto la parte nostra, come si dice anche oggi. Quindi ragazzi, vi ringrazio dell'attenzione, è stato come al solito...